Buonasera, buonasera, un saluto, il giusto clima in onda come sempre il mercoledì sera dalle 21:02, stiamo insieme per 57 minuti per parlare di clima, di uso razionale delle risorse, di cambiamento climatico e insomma molto anche di attualità come sempre. Vi dico la nostra mail clima@radiopopolare.it. In redazione abbiamo Sara Milanese e Marianna Usuelli, in studio Elena Mordiglia e accanto a me Gianluca Ruggeri.
Buonasera Elena, buonasera agli ascoltatrici e agli ascoltatori.
Ben buonasera, buonasera, buon ritrovato anche a te. I contatti, diamo anche i contatti di Enostra. Insomma, questa trasmissione è realizzata in collaborazione con Enostra, per cui quali sono i contatti della cooperativa?
info@enostra.it, che ovviamente potete usare in qualsiasi momento, e il numero verde 800-593-266. Ripeto, 800-593-266, è attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 16. Quando chiamate aspettate pure in linea, nel senso che qualcuno a un certo punto vi risponde. Se non vi rispondono subito è semplicemente perché stanno chiudendo un'altra telefonata, quindi abbiate giusto la pazienza normale in questi casi. Come sapete, al numero verde di Enostra rispondono le persone della cooperativa, Salvatore, Sabrina, Costanza, Davide, Elena e tutti gli altri, e quindi insomma se c'è un momento di attesa non abbiate timore, aspettate e qualcuno vi risponde.
Lo diciamo subito che abbiamo più di un evento alla Festa della Radio, diciamolo subito, almeno uno, diciamo quello di sabato al Barlume alle 16.
Il sabato al Barlume alle 16, quindi dalle 16 alle 17 perché gli slot sono contingentati.
Eh sì.
Parliamo sostanzialmente di come tenere assieme le lotte, le pratiche, e anche le politiche, se vogliamo, locali con quelle globali, quindi quello che si fa nelle città che in qualche modo ha un impatto sul clima. Lo faremo ovviamente con il nostro taglio, quindi parleremo con persone che sono impegnate in tante campagne di questo tipo, appunto chi magari con un'attenzione maggiore alla città e al locale, diciamo così, e chi magari invece con un'attenzione maggiore al globale, ma vedendo appunto quali sono poi le intersezioni tra queste lotte.
Allora io vi ricordo solo che sul sito www.radiopopolare.it c'è tutto il programma della festa, che è veramente ricchissimo, e trovate quindi tutti i dettagli su luoghi e orari. Di che cosa parliamo invece in questa serata insieme?
Allora, parliamo di agroecologia. Una delle prime cose, ci faremo anche spiegare che cos'è questa agroecologia, con Chiara De Notaris del CMCC, il Centro Mediterraneo per i Cambiamenti Climatici, un centro studi importante. Parleremo di un'Italia 100% rinnovabile con Luca Parti, che è un ricercatore del CNR e anche di Aspo Italia. Parleremo dei giardini in transito di Milano e poi, infine, di un questionario sulla ciclabilità urbana.
E andiamo a iniziare la nostra rassegna stampa. Naturalmente non possiamo non iniziare con in mente le immagini che ci arrivano dall'Emilia Romagna e dalle Marche.
Sono immagini e notizie terribili e ovviamente non abbiamo che parole e pensieri di solidarietà per tutte le persone che in qualche modo sono state colpite da questo ennesimo eccezionale evento meteorologico. È un evento che è eccezionale in termini proprio di statistiche sulla pioggia caduta in questi ultimi due giorni, quindi eventi molto rari, che è stato reso ancora più catastrofico nelle sue conseguenze dalla siccità prolungata, che ha fatto sì che il terreno si compattasse e fosse meno in grado di assorbire la pioggia, e dal fatto che due settimane fa c'era stato un altro evento eccezionale che aveva già in qualche modo occupato lo spazio nel terreno disponibile per l'acqua, quindi il terreno era già parecchio umido e ha fatto fatica a ridurre un po' l'impatto. In termini strettamente scientifici non siamo ancora nelle condizioni di attribuire con certezza questo evento alla crisi climatica. Ovviamente colpisce la frequenza a cui si ripetono gli eventi, perché solo due settimane fa avevamo assistito a eventi meteorologici di pioggia con tempi di ritorno di 100-200 anni proprio sulle colline bolognesi.
Oggi Wuming scriveva in un articolo, no, non so quale Wuming, francamente, non bisogna parlare di maltempo, ma di mal territorio, insomma, è un concetto molto, molto interessante. Abbiamo parlato di tempi di ritorno. Che cosa sono i tempi di ritorno?
Allora, quando tu hai una serie storica lunga che tiene conto delle precipitazioni che ci sono state in un punto, dove magari hai una stazione meteorologica, quindi vai a vedere di fatto ora per ora quanto ha piovuto, non so, negli ultimi 150 anni o 180, quello che sei riuscito a ottenere, hai una serie di dati statistici che ti consentono di valutare in quel posto lì ogni quanto tempo pioverà una certa quantità di acqua, no? Quindi maggiore è la pioggia di un'ora e più raramente succede questa cosa, no? Quindi in alcuni casi si dice un tempo di ritorno 100 anni, nel senso che quella pioggia lì di un'ora, di 4 ore, di 6 ore, statisticamente torna una volta ogni 100 anni. Il problema è, insomma, lo mostrava il Post in un articolo di qualche giorno fa, dopo le piogge di inizio di maggio, in cui parlava dei dati raccolti dall'ARPA Emilia-Romagna, diceva che appunto rispetto alla pioggia in quel caso registrata sulle 24 ore, in una stazione in provincia di Bologna sono stati misurati 129 mm con tempo di ritorno 284 anni, significa che in quel posto la prossima volta statisticamente che dovrà piovere 129 mm in 24 ore sarà tra 284 anni. In un'altra stazione erano 132 mm e lì il tempo di ritorno era 107 anni, in un'altra ancora 135 mm con tempo di ritorno di 47 anni. Ora, dopo due settimane, abbiamo sostanzialmente negli stessi posti piogge quasi altrettanto gravi. Dobbiamo ovviamente aspettare i dati ufficiali per confermare questa prima impressione, ma appunto l'impressione è che questa roba che doveva ripetersi tra tantissimo tempo si è ripetuta praticamente subito.
E così come dobbiamo aspettare, lo accennavi poco fa, ulteriori approfondimenti scientifici per attribuire con certezza questi episodi alla crisi climatica.
Allora, non ci sono dubbi sul fatto che la crisi climatica aggravi e intensifichi, certo, i fenomeni meteorologici estremi, sia le siccità purtroppo, sia appunto le piogge intense. La scienza del clima peraltro ha migliorato tantissimo in quella che si chiama la rapida attribuzione, cioè nella capacità di stimare quanto il singolo fenomeno atmosferico dipenda o meno dalla crisi climatica. C'è un sito di un'iniziativa che è la World Weather Attribution, ovviamente con alcuni dei migliori climatologi mondiali, che in questi giorni ha pubblicato degli aggiornamenti, per esempio, in cui si dicono che l'ondata di calore che c'è stata nelle prime settimane di aprile, con livelli record sia di temperatura che di livello di umidità nel sud-est asiatico, India, Bangladesh, Laos e Thailandia, ecco, quell'ondata lì di calore è dipesa, secondo loro, dalla crisi climatica, che ha reso quel tipo di fenomeno 30 volte più probabile di quanto era precedentemente. 30 volte più probabile di quanto era precedente. Analogamente c'è stata a fine aprile invece un'altra ondata di calore che ha interessato Spagna, Portogallo, Marocco e Algeria, e in questo caso addirittura dicono che sarebbe stata virtualmente impossibile senza la crisi climatica, cioè è diventata più di 100 volte più probabile un evento di quel tipo lì di calore. Ovviamente dobbiamo aspettare per vedere se analizzeranno anche gli eventi italiani di questi giorni.
Intanto invece il meteo non aspetta e abbiamo avuto altri eventi record nelle ultime settimane.
Eh sì, dopo appunto le ondate di calore di aprile, maggio è iniziato abbastanza male, nel senso che c'è stato per esempio in Congo un'alluvione che ha portato più di 400 morti la settimana scorsa, ma poi in giro per il mondo si stanno stabilendo dei nuovi record di temperature, con diversi paesi che hanno toccato i massimi stagionali di tutti i tempi, cioè i massimi per questa stagione, di tutti i tempi ovviamente da quando si misurano le temperature, certo. E stiamo parlando ancora di diversi paesi del sud-est asiatico e stiamo parlando anche del nord del Canada. Ci sono zone del nord del Canada dove ci sono più di 20 gradi in questa stagione, che sono il record precedente era 15 gradi, quindi non è stato battuto di qualche decimo di grado, no, di 5-6 gradi. Contemporaneamente in Australia invece ci sono temperature record in termini di minimi stagionali. Ovviamente dall'altra parte del globo non è primavera, non è estate, ma in quel caso il record è dato dal fatto che fa così freddo come non aveva mai fatto a maggio in questo momento.
Andiamo a parlare di previsioni. Proprio oggi l'Organizzazione Meteorologica Mondiale, che è un'agenzia dell'ONU, ha pubblicato le previsioni a lungo termine da qui al 2027 e sono terribili.
Sì, oggi lunga pagina inevitabilmente su clima e meteo e relazioni, perché ovviamente ci sono le relazioni. Lo abbiamo già ricordato in qualcuna delle puntate precedenti, sta tornando il Niño, che è questo fenomeno climatico che fa aumentare la temperatura delle acque del Pacifico e quando parte di solito rimane stabile per qualche anno. Eravamo da qualche anno invece, si stava verificando il fenomeno della Niña. Adesso è tornato il Niño. Quando c'è la Niña le temperature globali sono più basse, quando c'è il Niño le temperature globali sono più alte. Questo porterà nei prossimi anni a rischiare di superare la soglia del grado e mezzo di aumento della temperatura. Per ora dovrebbe essere un fenomeno ancora limitato nel tempo, quindi può essere che in un anno ci sia, poi magari l'anno dopo no, però ovviamente questa è una pessima notizia, ma è una pessima notizia che non significa che quindi è tutto perduto e quindi tutto quello che facciamo non ha senso, ma al contrario ci dovrebbe stimolare ad accelerare ancora di più nella transizione.
C'è però chi accelera di più e chi di meno.
Guarda, nel primo trimestre del 2023, per la prima volta nel Regno Unito, l'energia eolica è stata la prima fonte di generazione di elettricità, superando il gas, e questo fa parte di una rapidissima transizione, almeno per quanto riguarda il settore elettrico, che sta avvenendo appunto nel Regno Unito. Mentre tra chi non sta facendo ancora molto c'è il Vaticano, perché il Vaticano ha sottoscritto l'accordo di Parigi, e chi sottoscrive l'accordo di Parigi poi deve presentare dei piani di riduzione delle emissioni, ma ancora dopo 8 anni non l'hanno fatto. È vero che soprattutto Papa Francesco ha tutta un'azione di, come dire, di moral suasion rispetto a tanti attori, inclusi quelli della finanza cattolica, ma in termini di azioni dirette per ora nicchiamo.
Tra pochissimo andiamo alla nostra prima ospite, ma abbiamo ancora qualche altra segnalazione da dare.
Allora, in Spagna è stato approvato questo provvedimento che dice che quando l'Agenzia Meteorologica Nazionale emette un allarme per temperature alte, per i giorni per cui appunto sono previste questo tipo di temperature, sarà vietato lavorare all'aperto, quindi lavoratori come quelli per esempio della pulizia delle strade o dei rifiuti, o anche dell'agricoltura, in quei giorni non potranno lavorare. Mentre un'ultima notizia con cui chiudiamo è in Germania, l'istituto di ricerca che si occupa delle aree rurali, delle foreste e della pesca ha calcolato quanta elettricità si può produrre da un ettaro di terreno e ha confrontato diversi tipi di usi di terreno e ha visto che se noi coltiviamo, come per esempio si fa in provincia di Cremona, no? Della biomassa, in quel caso è grano turco, che poi viene messo in silos per produrre biogas, e con biogas produciamo elettricità, la produzione è compresa tra 3 e 25 megawattora per ettaro per anno, tra 3 e 25. Se con lo stesso ettaro noi andiamo a realizzare un impianto fotovoltaico, questo impianto fotovoltaico produce tra 470 e 1200 megawattora, quindi passiamo da una forchetta 3,25 a 470-1200. Se poi andiamo a realizzare quelle che si chiamano le tecniche di agrofotovoltaico, cioè la coesistenza di colture e di fotovoltaico, addirittura questa resa, che è già elevatissima, viene moltiplicata per 8 volte. Quindi questo per dire che noi già oggi usiamo il terreno per produrre elettricità, lo facciamo molto male, in maniera molto poco efficiente, quindi occupando tantissimo suolo con colture come appunto quella del mais, intensive, con tutto quello che comporta questo.
Tra pochissimo allora entriamo nel mondo dell'agroecologia, prima però ci andiamo ad ascoltare l'artista della settimana di Radio Popolare, che è Giovanni Truppi, che ha scritto una canzone che si chiama Il Temporale.
Con alle spalle un temporale e una giornata senza niente da fare. Sono felice perché sono con te, ti sento forte che sei dentro di me. Con sulla testa un po' di sole e sulle labbra una canzone d'amore. Mentre cammino io la canto con te, che mi conosce e non sai niente di me. Amore, amore mio bellissimo, smisurato. Amore nuovo, amore senza passato. Amore che cammini dentro le mie vene. Prendi il mio sangue, prendi tutto di me. C'è un pianoforte che si muove e le sue note hanno il sapore di un fiore. E c'è un giardino verde pronto per te, un letto fresco ed altro da scegliere. Con sulla testa un po' di sole, cammino e canto una canzone d'amore. Io la cantavo senza sapere che questa era già la mia canzone per te. Amore, amore mio bellissimo, smisurato. Amore nuovo, amore senza passato. Amore che cammini dentro le mie vene. Prendi il mio sangue, prendi tutto il mio bene. Amore, amore mio bellissimo, perdi fiato. Amore che ti mangi tutto il passato. Amore che ti muovi dentro le mie vene. Bevi il mio sangue, prendi tutto di me. Amore, amore mio bellissimo, sei arrivato come una bomba tra il presente e il passato. Quello che ero non ritornerà più, ma non mi importa perché ci sei tu.
Giovanni Truppi al Giusto Clima. E allora andiamo a parlare, lo dicevamo un attimo fa, di agroecologia, e ne parliamo con Chiara De Notaris, che è ricercatrice del CMCC. Buonasera, benvenuta.
Ciao, buonasera.
Ciao, ciao, ciao. Allora, CMCC, Centro Euro Mediterraneo sui cambiamenti climatici. La prima cosa che ti chiediamo, Chiara, ci diamo del tu, è che cos'è, che cosa fate?
Allora, appunto, come dice il nome, ci occupiamo di cambiamenti climatici nel contesto mediterraneo. Il CMCC è una fondazione di ricerca che è basata in Italia, però appunto ci occupiamo non solo dell'Italia, ma partecipiamo a progetti anche su scala europea.
Scusa.
No, appunto, stavo dicendo forse il prossimo pezzettino, cioè che abbiamo divisioni che si occupano di vari aspetti e io sono nella divisione che si occupa appunto della parte agroforestale più altri servizi ecosistemici.
Ecco, noi nelle scorse puntate ci siamo occupati di adattamento in ambito urbano, no? Nelle città. Invece... dal punto di vista del settore agricolo, quali sono i principali rischi per il nostro paese in questa condizione di crisi climatica incombente?
Mi stavo ascoltando prima e in effetti quello di cui parlavate voi è estremamente rilevante anche nel contesto agricolo, perché questa diciamo maggiore frequenza di eventi estremi, quindi non si parla soltanto di quanto piove, quanto non piove, ma proprio la frequenza con cui eventi estremi si ripresentano, che sta aumentando, come facevate giustamente notare, Ecco, questo crea grossi problemi nel settore agricolo, anche perché tante delle attività vanno pianificate. Quindi per l'agricoltore non essere in grado di programmare quando andare in campo, quando seminare, o appunto tutte le attività di base che poi sono necessarie per garantire la produzione, ecco, questo è un problema che sta diventando sempre più grave e non è un'eccezione, ecco, non si parla più di anni eccezionali, ma certo. Purtroppo sarà la normalità.
La nuova normalità, terribile. E appunto, di fronte a questi rischi e anche agli altri problemi che il sistema agricolo industriale sta mostrando, no? Perché c'è un tema di impoverimento dei suoli, c'è un tema di perdita della biodiversità, tu in particolare ti proponi di valutare la possibilità di ricorrere alle tecniche dell'agroecologia. Allora, ci spieghi un po' in che cosa consistono queste tecniche e che ruolo possono giocare proprio in questo adattamento al clima che cambia.
Sì, allora, poi ne parlavamo proprio l'altro giorno in ufficio, e noi siamo un gruppo con, diciamo, background differenti, quindi io sono quella con il feticcio dell'agroecologia, che di fatto è un concetto molto ampio, quindi anche a livello di definizioni ci si capisce o non ci si capisce, anche quando si va da un paese all'altro, da uno stato all'altro, da un contesto all'altro, un pochino cambia. Però se devo dare una definizione generale, l'agroecologia applica i principi dell'ecologia a sistemi agricoli. Quindi uno dei principi è, ad esempio, che sistemi agricoli tradizionali sono ecosistemi gestiti dall'uomo, quindi basati su input esterni, quindi fertilizzanti, quindi semi banalmente, però insomma c'è un grosso input di risorse per massimizzare l'output, quindi sono sistemi aperti in cui c'è un flusso di entrata e un flusso d'uscita. I sistemi, gli ecosistemi naturali, sono invece più chiusi, quindi c'è un ricircolo di risorse dentro il sistema stesso.
Non ci sono rifiuti in natura, sostanzialmente.
No, esatto, cioè tutto viene rimesso in uso. E quindi l'agroecologia si ripropone di creare sistemi agricoli che siano quanto più simili a ecosistemi naturali, quindi uno dei principi fondanti è la circolarità delle risorse.
Certo.
E anche appunto di sfruttare i cicli e le interazioni tra le parti del sistema per aumentare l'efficienza. E se devo, facendo appunto degli esempi di pratiche, una delle cose che a me appassionano particolarmente, su cui appunto ho lavorato per un po' di anni, sono le cover crops, che sono le colture di copertura. Quindi banalmente quello che si fa è non lasciare mai il terreno scoperto tra una coltura
e l'altra. Come invece troppo spesso accade, se passiamo durante l'inverno in pianura padana, troppo spesso appunto il terreno è completamente libero da qualsiasi tipo di coltivazione o semplicemente di presenza vegetale, no?
Esattamente, e questo appunto è come adesso, no? Con le precipitazioni di adesso, se il terreno è scoperto, la capacità del suolo anche di infiltrare, cioè di far infiltrare quell'acqua, diminuisce. Invece avere un terreno sempre coperto con appunto piante che hanno un sistema radicale che permette anche l'infiltrazione dell'acqua, fa sì che il terreno abbia più capacità di assorbimento, che vuol dire anche, poi tra l'altro in vista di precipitazioni meno prevedibili, vuol dire aumentare la disponibilità idrica per quando non piove, ma anche che si limitano i rischi di appunto di erosione o comunque di perdita di suolo e tutto
Certo, perché quando arrivano questi fenomeni con le piene dei fiumi, il rischio è proprio che il terreno venga portato via e finisca in mare, dove ovviamente viene perso in qualche modo.
Esattamente.
Senti, quindi questo in parte ha un ruolo come adattamento, quindi aiuta il terreno, le coltivazioni a adattarsi appunto al cambiamento climatico. Dall'altra però mi sembra di capire che voi state ragionando anche su come questo tipo di tecniche possano avere anche un ruolo nella mitigazione, quindi nella riduzione delle emissioni, nella riduzione della quantità di carbonio in atmosfera. In che senso?
Ecco, restando sempre sulle colture di copertura, che sono appunto una delle cose che mi appassiona particolarmente, queste colture, cioè queste piante, crescono quando altrimenti non crescerebbe nulla, no? E come sappiamo, il metodo più efficace per assorbire, quindi per ridurre l'anidride carbonica dall'atmosfera, sono proprio le piante, che attraverso la fotosintesi fissano questo carbonio, cioè dell'anidride carbonica, e poi una possibilità è che questo carbonio dall'atmosfera venga poi conservato nel terreno. Quindi in questo senso, ad esempio, aumentare la copertura vegetale con le colture di copertura è, diciamo, facile, perché non richiede un cambiamento proprio nella produzione stessa, cioè non c'è bisogno di piantare alberi sarebbe anche meglio, però anche con un'azione piccola tra virgolette, come non tenere mai il terreno scoperto, si può aumentare la carbon sequestration, quindi la quantità di carbonio che viene sequestrata dall'atmosfera e tenuta nel terreno.
Ecco, questo tipo di tecniche quanto sono integrabili nel modello industriale di agricoltura e quanto invece richiedono proprio, come dire, di voltare pagina e di iniziare a ragionare in maniera completamente diversa?
Ma allora, io non farei proprio una contrapposizione netta tra agricoltura convenzionale e agroecologica, semplicemente perché quello che intendiamo appunto per agricoltura convenzionale, io spero e voglio credere che sia anche un concetto in evoluzione, no? Perché quello che è convenzionale può cambiare.
Assolutamente.
Quindi c'è tanto margine, credo, per integrare un approccio agroecologico anche in un sistema di produzione convenzionale, quindi non necessariamente biologico. Ovviamente l'idea deve essere appunto una visione di sistema, non semplicemente di io ho una pianta, ho una coltura e tutto ciò che mi interessa è massimizzare l'output, la resa di quella coltura. Bisogna guardare al sistema e a come far sì che quel sistema sia il più efficiente possibile, e in quel senso introdurre elementi come appunto rotazioni culturali, quindi avvicendamenti, colture di copertura, ma anche elementi a livello di paesaggio, quindi integrazione di alberi o, certo, o appunto altri elementi, possono far parte anche di modelli convenzionali, tra virgolette. E poi questa forse è una visione un po' utopica mia, non so quanto in pratica ci sia.
È giusto dare anche qualche, come dire, visione, appunto, siamo qua per questo, se no non faremmo praticamente questa trasmissione, credo. Senti, prima di salutarci ho una curiosità mia personale, perché stasera poi quando torno a casa avrò le polpette di fagioli borlotti da
wow,
mangiare, quindi appunto i legumi sono una coltivazione chiave in questo tipo di approccio. Allora, magari lo sanno già tutti i nostri ascoltatori, ma ci spieghi perché i legumi sono importanti per il suolo e per la salute umana, diciamo, per l'alimentazione umana?
Ecco, sì, i legumi sono la mia altra passione. Allora, un motivo, appunto, stavamo parlando di mitigazione, un motivo è che i legumi, di mitigazione e di approccio sistemico, i legumi hanno il grosso vantaggio di vivere in simbiosi con dei batteri nel suolo che sono in grado di fornire ai legumi l'azoto di cui hanno bisogno le piante per crescere. Normalmente l'azoto viene fornito con i fertilizzanti, i legumi non hanno bisogno di fertilizzazione con l'azoto, perché semplicemente vivono in simbiosi con degli organismi che sono in grado di darglielo. Quindi integrare i legumi nei sistemi di produzione, quindi anche in un'ottica di rotazioni delle colture, certo, vuol dire ridurre il bisogno di input, quindi riduci il bisogno di fertilizzanti, riduci l'impatto di quei fertilizzanti, e d'altra parte è che i residui dei legumi, perché noi ci mangiamo appunto i fagioli, però tutto il resto, i residui, si è visto che hanno poi un effetto benefico sulle colture successive, quindi non solo c'è l'effetto proprio dell'anno in cui hai i legumi, ma c'è un effetto benefico anche negli anni successivi. Questo è uno dei motivi, poi ovviamente c'è anche l'aspetto legato al cambiamento di diete, no? Quindi esatto, come avere delle diete più sostenibili con proteine di origine vegetale sia fondamentale anche per appunto mitigare il cambiamento climatico.
Perfetto. Senti, grazie mille, grazie a Chiara De Notaris, che è ricercatrice al Centro Euro Mediterraneo dei Cambiamenti Climatici, lei si occupa appunto soprattutto di agroecologia, grazie davvero e ci sentiamo alla prossima volta. Grazie.
Grazie a voi, buona serata. Ciao.
Veniamo a Milano perché sapete che c'è il progetto di creare il Museo della Resistenza in Piazzale Baiamonti. È un progetto che però prevede l'abbattimento di diversi alberi che sono appunto nel piazzale, tra cui quel maestoso glicine che c'è proprio nel centro della piazza. L'associazione Giardini in Transito si è subito mobilitata quindi per salvare questi alberi. Noi abbiamo raggiunto Vincenzo, a cui abbiamo chiesto di raccontarci appunto un po' quali sono le azioni in campo e soprattutto che cosa sta succedendo.
Quello che sta succedendo lì in Piazza Baiamonti è che dopo la realizzazione delle piramidi cosiddette di Herzog de Meuron, Feltrinelli, Microsoft, da un lato il progetto del comune prevede la realizzazione di una seconda piramide sull'altro lato, esattamente speculare, molto più corta per fortuna, che ospiterà dopo varie vicissitudini il Museo della Resistenza, il Museo Nazionale della Resistenza, sicuramente un'opera molto importante per Milano e per tutto il paese, dato il tema. Detto questo museo, questa costruzione però crea qualche problema, nel senso che va benissimo il Museo della Resistenza, ma non va bene il fatto che siano trascurati alcuni elementi che per noi sono decisivi, ovvero la presenza di alcune alberature importanti, storiche, tra cui un enorme, bellissimo glicine, quattro tigli più altri alberi, un nespolo e altri alberi minori, ma che sono comunque importanti.
Che fine farebbero questi alberi nel progetto?
Purtroppo appunto il progetto, non avendo considerato queste preesistenze verdi ambientali, semplicemente ne prevede l'abbattimento, così abbastanza indiscriminatamente, senza alcun tentativo di cercare di evitarlo. Per noi invece questo sarebbe stato possibile molto facilmente se questo fosse stato preso in considerazione in una fase di progetto, anche esecutivo, ma in fase progettuale. Adesso che il progetto esecutivo è fatto, noi riteniamo che si possa comunque rimediare a questa terribile svista, basta, cioè, mettendosi semplicemente attorno a un tavolo, ragionando su quelle che possono essere le piccole modifiche, a nostro avviso, che potrebbero essere fatte all'interno del progetto, tra l'altro solo a livello di piani interrati, neanche per quanto riguarda l'edificio fuori terra, per permettere a queste persistenze di continuare a esistere, portando la loro presenza, il loro apporto ambientale e di mitigazione degli inquinanti e di tutto il resto nel quartiere e nella città.
Certo. Senti, voi avete lanciato una petizione, ci dici qualcosa di più?
Sì, abbiamo lanciato una petizione un poco più di un mese fa, che è proprio per chiedere questa cosa, cioè chiedere che questi alberi venissero preservati, ma non chiedendo di bloccare il progetto o di modificarlo sostanzialmente, ma proprio, come dicevo, semplicemente cercando di fare quelle piccole modifiche che consentirebbero a tutto quanto di convivere insieme, museo e alberi. Questa petizione è stato, al di là delle nostre stesse aspettative, un successo davvero importante dal punto di vista numerico. Infatti in poco più di un mese abbiamo raccolto ben 50.000 firme, credo che proprio stasera, al massimo domani mattina, raggiungeremo la cifra tonda. Adesso siamo praticamente a 40 firme dalla cifra tonda di 50.000, una cifra decisamente impressionante per una campagna tutto sommato che potrebbe sembrare locale, no? Parziale, evidentemente, a segno il fatto che questo tema è un tema molto sentito a Milano. Ormai non è più possibile, secondo noi, trascurare l'aspetto del verde esistente e il verde in generale dell'ambiente in una città come questa, a scapito, appunto, a favore di costruzioni che spesso vengono fatte senza nessuna riguardo né per il verde, ma soprattutto per le persone che vivono poi i quartieri, che vivono poi la città.
Certo, come si fa a partecipare a questa petizione?
Allora, la petizione è molto semplice, ovviamente richiede un accesso a internet, perché la petizione abbiamo deciso di lanciarla attraverso una piattaforma che si chiama Change, probabilmente molti la conoscono, change.org, ma ormai la petizione è talmente girata, talmente ormai diventata famosa, tra virgolette, in questo momento, perché ne hanno anche parlato tanto i giornali e i quotidiani, che basta cercare Tigli Glicine Piazza Baiamonti, che vi verrà immediatamente fuori su qualsiasi ricerca di Google o altri browser.
Sì, confermo,
questo
è facile da
trovare.
Più
semplice, ci vogliono esattamente 10 secondi per completare la procedura per firmare, ma in questo momento stiamo soprattutto chiedendo questo, cioè stiamo chiedendo di partecipare a un evento che faremo sabato, perché il problema è questo, il problema è che nonostante queste 50.000 firme ancora le istituzioni, in particolare quelle che possono decidere, non i consiglieri comunali che sono tutti dalla nostra parte o quelli di zona, insomma, ma e chi può decidere non ci ha ancora dato nessun tipo di seguito, non ha voluto prendere in considerazione queste semplici richieste, e quindi sabato abbiamo deciso di fare un piccolo evento, speriamo che diventi anche un pochino di più di un piccolo evento, molto simbolico, cioè ci troveremo presso il giardino Lea Garofalo, tutti insieme, e tutti insieme canteremo, parafrasando la canzone famosissima di John Lennon, Give Peace a Change, la faremo diventare Give Trees a Chance, che vuol dire diamo agli alberi una possibilità, che è esattamente quello che noi chiediamo, che venga data a questi alberi una possibilità di continuare a sopravvivere e portare tutto il loro beneficio.
A che ora, Vincenzo? A che ora ci si ritrova sabato?
Sabato ci si trova a partire dalle 17, abbastanza puntuali, perché alle 17.30 circa, un quarto alle 18, iniziamo a cantare tutti insieme. Chiediamo a tutti di portare tamburelli, se ce li avete, se ci sono, tamburelli, percussioni varie, perché vorremmo che questa cosa diventasse una cosa un po' festosa. Ovviamente è un'iniziativa aperta a tutti, quindi anche bambini, grandi, piccini, di tutte le età, di tutti i sessi, possono partecipare ben volentieri, perché sarà un evento che vogliamo che sia proprio gioioso, un'espressione di gioia, di vita, proprio di speranza per questa città e per questi alberi.
Allora ci vediamo sabato ai Giardini Lea Garofalo, intorno appunto a 5-5 e mezza, una cosa del genere. Grazie mille, grazie ancora a voi per questa iniziativa, grazie a Giardini in Transito e grazie a Vincenzo.
Grazie a te, grazie a tutti, grazie alla radio e a tutti gli ascoltatori.
Così giusto qualche nota per rinfrescarvi la memoria in vista dell'evento appunto di sabato ai Giardini Lea Garofalo a partire più o meno dalle 5. E allora andiamo a parlare di un'Italia 100% rinnovabile, lo facciamo con il nostro prossimo ospite che è Luca Pardi, ricercatore del Consiglio Nazionale delle Ricerche e coautore di un recente studio che si intitola Verso un sistema energetico italiano basato sulle fonti rinnovabili. Buonasera, benvenuto.
Buonasera, buonasera a voi e ai vostri ascoltatori.
Buonasera Luca, ben ritrovato. Lo studio appunto che avete pubblicato è redatto da diversi soci di Aspitalia. In una battuta, che cos'è Aspitalia per chi non lo sapesse?
Aspitalia è un'associazione di tecnici e scienziati che a livello internazionale si occupa del problema dell'esaurimento delle fonti fossili, ma la sezione italiana che abbiamo fondato nel 2003 da subito si è occupata anche delle alternative alle fossili, quindi essenzialmente delle rinnovabili e teoricamente anche del nucleare.
E nel rapporto che avete pubblicato avete fatto questa cosa che è un'ottima, come dire, strategia secondo me per capire come funzionano le cose, di confrontare diversi scenari. Cioè voi non andate a dire come andranno le cose, ma cercate di capire cosa succede se, e il se è diverso scenario per scenario. Quali sono le ipotesi che avete confrontato?
Sì, è proprio così. Non abbiamo fatto un piano energetico, noi abbiamo preso il profilo di consumo a livello orario del 2019 e abbiamo cercato di soddisfare la domanda con quattro fonti rinnovabili, essenzialmente idroelettrico e geotermico lasciati a livello attuale e poi giocando sul fotovoltaico e sull'eolico. E i diversi scenari corrispondono a diversi tipi di misure che vengono prese per coprire quel fabbisogno, essenzialmente.
E nei vostri vari scenari siete partiti dai consumi del sistema elettrico del 2019, immagino perché è l'anno pre-Covid, quindi diciamo l'ultimo anno normale. Di consumo elettrico. Però non vi siete limitati a quello, no? Perché ovviamente stiamo ragionando su uno scenario di decarbonizzazione complessiva in cui anche alcuni usi energetici che adesso non sono elettrici ci immaginiamo possano diventarlo, no? Cosa avete incluso oltre a quello che il consumo elettrico attuale?
Abbiamo immaginato di coprire l'intero fabbisogno energetico del paese con le fonti rinnovabili, quindi tutto elettrico, tutto rinnovabile, tanto che il modello si chiama SCETUR, perché si chiama scenari tutto elettrico, tutto rinnovabile. E naturalmente questo comporta una serie di assunzioni, una di queste per esempio è che abbiamo preso come fabbisogno energetico l'energia finale, quella che si dice energia finale utile, cioè l'energia che ci serve per fare le cose che facciamo, cioè per azionare le macchine da cui siamo circondati, per muoverci, per illuminarci, per riscaldarci. Oggi come oggi, per riscaldarci per esempio d'inverno usiamo il gas, e noi abbiamo pensato che tutto questo andrà fatto in altro modo, diciamo.
E quali sono i risultati che avete ottenuto?
I risultati che abbiamo ottenuto sono una serie di, sono riportati una serie di scenari, sono 7 in tutto. Alcuni sono, diciamo, didattico introduttivi, che servono per capire proprio come funziona il sistema. E per esempio si vede che se uno installa tanto fotovoltaico e tanto eolico con il geotermico e l'idroelettrico che ci sono, tanto di questa energia per coprire quel fabbisogno di cui si parlava a livello orario, quindi ora per ora nelle 8.760 ore dell'anno, si vede che abbiamo delle carenze naturalmente, degli ammanchi di notte, perché c'è c'è l'intermittenza giorno-notte, e degli ammanchi invernali. Allora si introduce per esempio un sistema di accumulo giorno-notte con batteria a litio, oppure qualsiasi altro tipo di batteria. Noi abbiamo scelto le batterie a litio, e si vede che si riesce a curare un pochino il problema degli ammanchi giorno-notte, ma rimane sempre il problema degli ammanchi invernali. Quindi abbiamo immaginato un'infrastruttura, abbiamo immaginato di sovrainstallare, cioè installare più di quel fabbisogno, e anche quello non sembra che sia stato, che sia una via percorribile.
Quindi l'idea in quello scenario è di dire io metto molti più impianti di quelli che servirebbero, esatto, per coprire il fabbisogno annuo, semplicemente perché, sì, d'inverno producono di meno e quindi ne ho bisogno di, beh, più, e quindi mi, sì, troverò d'estate, diciamo, a buttare via dell'energia.
A buttare via, e ne butti via molta di più di quella che recuperi, insomma, essenzialmente, certo, non è una strada molto facilmente praticabile. Invece noi abbiamo pensato a un accumulo estivo per l'inverno, un accumulo estivo che è essenzialmente energia chimica, cioè energia da... diciamo, il metodo che noi abbiamo immaginato di utilizzare non è che sia una cosa che abbiamo sposato, è un metodo possibile perché, certo, esistono già dei prototipi industriali, è il metano verde, quindi generato dal surplus di energia fotovoltaica estiva si crea del metano, si genera del metano, questo metano viene stoccato sottoterra come si fa oggi negli stoccaggi che esistono già, quindi c'è anche il vantaggio di usare un'infrastruttura già esistente, e si utilizza nelle turbogas d'inverno per riscaldarci, per produrre l'energia quando manca.
Quindi,
e anche nelle notti, senza vento, anche, certo, fuori dall'inverno.
Certo. Tutti i momenti in cui le rinnovabili
tutti
non
stanno
producendo.
Tutti i momenti in cui il problema c'è un problema, sì.
Quindi... però siccome molto spesso mi chiedono ma si può generare tutta l'energia dalle rinnovabili, allora non ci sono dubbi sul fatto che si possa generare tutta l'energia da rinnovabili, il punto è andarla a generare quando ci serve, perché il sistema
quando
elettrico deve essere sempre in equilibrio tra domanda e offerta, non possiamo giocare, sì, troppo su questa differenza. E quindi c'è la necessità di avere alcune tecnologie per accumulare l'energia prodotta durante le ore centrali della giornata, che è il momento in cui il fotovoltaico produce il massimo, e magari usarlo la sera per guardarsi la partita di Champions League, oppure per far andare la lavastoviglie o qualsiasi altra cosa. Ma questo non basta, perché abbiamo anche un problema stagionale, quindi d'inverno abbiamo meno energia di quello che ci serve, d'estate ne abbiamo di più. Con l'energia in più che abbiamo d'estate produciamo, alcuni dicono idrogeno, voi avete scelto il metano, appunto, se ho capito bene, per questa facilità di utilizzo, no? Perché tutte le altre tecnologie sono già metano, cioè se io produco l'idrogeno poi dovrei avere delle centrali a idrogeno, una rete per l'idrogeno, se invece io anziché produrre idrogeno produco metano sempre dall'elettricità, appunto, rinnovabile, posso usare i metanodotti esistenti, posso usare le centrali elettriche esistenti, quindi questo è molto più semplice. È così, ho capito bene?
Sì, è così. Per quanto quanto ne so, l'idrogeno potrebbe funzionare anche nel turbogas, okay. Però il problema dell'idrogeno è lo stoccaggio, certo. Non è che si può stoccare sottoterra, quindi, cioè si può stoccare sottoterra ma in particolari condizioni che geologicamente in Italia non esistono, quindi insomma ci sono dei problemi non indifferenti, il costo sarebbe superiore, per cui conviene a quel punto utilizzare un'infrastruttura che abbiamo già, ecco, con metano verde e non se ne parla più. Benissimo. Questo è il concetto base, poi naturalmente è un pochino un modo di sottolineare un problema che abbiamo, cioè certo. Se si sviluppa un'infrastruttura basata sulle rinnovabili bisogna accumulare energia d'estate. Poi se trovate un sistema, trovate nel senso, se si trova un sistema migliore di quello che abbiamo pensato noi, non è che ci offendiamo.
No. Quindi,
una cosa.
Per sintetizzare i risultati, si può passare alle rinnovabili, ovviamente servono gli accumuli, sia quelli appunto giornalieri, sia quelli stagionali, e però bisogna fare tanta efficienza.
Bisogna fare tanta efficienza e tanto risparmio, perché comunque anche con l'accumulo invernale e con l'accumulo estivo abbiamo comunque dei problemi di ammanchi invernali che non sono drammatici ma sono importanti. Soprattutto il problema invernale è un problema, come si dice, di potenza e non tanto di energia. Cioè i problemi che ha qualsiasi famiglia quando attacca insieme il forno, la lavatrice, la lavapiatti, che gli salta il contatore, è perché non è un limite del consumo energetico nell'anno, perché uno può anche consumare tantissima energia nell'anno tenendo sempre però all'interno del contratto dei 3 kW o quello che sono. Se uno supera quel livello va fuori, e questo è quello che succede anche a livello nazionale.
Chiaro.
A livello ci rete. Sono delle punte di consumo che sono molto superiori a 100 gigawatt, chiaro. Quindi è un problema che non si risolve facilmente, è un problema che si risolve abbassando tutti i consumi in maniera tale da rientrare dentro la curva imposta.
Luca, siamo in collegamento con Luca Pardi, CNR e Asp Italia, un flash proprio estrema sintesi prima di salutarci. Oltre alla valutazione sulla quantità di elettricità prodotta, avete valutato altri fattori come, che ne so, l'occupazione di suolo, la richiesta di materiali critici, l'impatto sull'occupazione, cioè ci sono altre variabili che avete considerato nel vostro studio?
Sì, si sono considerate l'occupazione di suolo per il fotovoltaico, per l'eolico il numero di torri eoliche necessarie e anche i grammi pro capite anno di litio. Per quanto riguarda il fotovoltaico sono qualche decina di metri quadri a pro capite. Certo. Per quanto riguarda l'eolico si immagina qualche cosa come 5 megawatt di potenza per ogni migliaio di abitanti, quindi una torre eolica da 5 megawatt per ogni migliaio di abitanti, un piccolo paese diciamo.
Grazie a Luca Pardi, prego. Per chi volesse approfondire ovviamente può cercare in rete Verso un sistema energetico italiano basato sulle fonti rinnovabili, con Asp Italia e CNR trovate sicuramente i riferimenti. Grazie davvero e buona serata.
Arrivederci, buonasera.
E abbiamo ancora qualche minuto, Gianluca Ruggeri, per andare a parlare di un sondaggio. Abbiamo in collegamento con noi Daniele Federico per raccontarci di cosa si tratta. Buonasera, benvenuto.
Buonasera Gianluca, ovviamente chi ci ascolta da casa.
Buonasera. Avevo aperto la linea sbagliata, pardon.
No, ma adesso ci siamo tutti. Allora, stiamo parlando di biciclima.org, che è un grande sondaggio sulla ciclabilità nei comuni d'Italia. E, insomma, se ci vuoi spiegare un pochino di che cosa si tratta e perché è importante andare a compilarlo.
Sì, esatto. Allora, ha fatto bene a precisare .org, biciclima.org, è il sondaggio della ciclabilità nei comuni d'Italia. E lo racconto un po' mettendo in mostra quello che è saltato all'occhio a me quando me l'hanno spiegato, perché infatti io ho deciso a un certo punto di far parte di questo progetto, che al momento è portato avanti da me e da Rémi Gervos, che è questo mio amico ingegnere, lui è parigino, vive a Milano, che ha pensato di portare in Italia questo progetto che è già nato, già è stato svolto in Francia e in Germania. In Francia la prima edizione del 2017 e poi è stata condotta negli anni a venire, e per me è stato, mi ha colpito perché io sono una persona che nel quotidiano si muove in bicicletta e io notavo negli anni che il numero dei ciclisti, sarà perché faccio parte della comunità dei ciclisti, aumenta, le persone meno male aumentano che vanno in bici, però quando si muove in bici questa cosa non si nota molto, soprattutto nel traffico. Perché? Perché un'automobile occupa più di 10 metri quadri, le automobili fanno rumore, gas di scarico, puzzo, invece una bicicletta no, le biciclette non si fanno notare più di tanto. Questo è anche un punto di forza, però da un certo punto di vista anche di debolezza. E allora il sondaggio della ciclabilità si rivolge proprio a chi va in bici, oppure a chi vorrebbe andare in bici, però magari non lo fa perché per ragioni di sicurezza, oppure perché non è comodo nella città, a volte mancano anche gli stalli per mettere la bicicletta. E rispondendo a questo sondaggio si può dare la propria opinione sul proprio comune, infatti è stesso in tutta l'Italia, attraverso tutta una serie di indicatori come appunto la sicurezza, l'importanza del ciclismo nel tuo comune, il comfort di andare in bici, come sono le infrastrutture e la rete ciclabile, vengono raccolti e vengono messi a disposizione di qualsiasi associazione, cittadino e delle amministrazioni che vogliono vedere cosa pensano le persone appunto della ciclabilità nel proprio comune.
Quindi chiunque voglia partecipare al sondaggio può andare su biciclima.org. Fino a quando è aperto il sondaggio?
Allora, il sondaggio è aperto, si può rispondere e una parte dei risultati è già evidente nel sito, c'è una parte dove hai i risultati e puoi vedere quante persone stanno rispondendo, è la mappa della ciclabilità. Invece i risultati finali noi li esporremo dopo settembre, a settembre diciamo si chiuderà questa prima fase del sondaggio per questo 2023. Poi verranno aggregati e verranno resi disponibili per tutti, come dicevo, e resi anche su una mappa con colori, insomma, in maniera gradevole, fruibile.
Quindi c'è ancora tempo un po' per compilarlo. Prima di salutarci, Daniele, perché abbiamo veramente pochi secondi,
sì.
Tu sei anche protagonista di un podcast che può di sicuro interessare chi segue Il Giusto Clima. Di che cosa si tratta e dove si trova?
Perfetto, allora si trova su tutte le piattaforme di podcast che ascoltate da Spotify in poi, si chiama Che Clima Fa ed esce ogni settimana. Ogni settimana prendo tre notizie sulla crisi ambientale, che non è solo quella climatica purtroppo, e le approfondisco e le commento. A volte ci sono delle interviste, questo è Che Clima Fa, lo trovate su tutte le piattaforme.
Grazie mille, ciao Daniele Federico.
Ciao,
buona serata.
Biciclima.org, ricordiamo il sito internet di riferimento. Noi torniamo come sempre mercoledì prossimo. La linea va ai colleghi di Iggy Michelter, i suoni dell'architettura. Grazie a Mariana Usuelli in redazione, a Sara Milanese in redazione. Una buona notte da Elena Mordiglia
e da Gianluca Ruggeri. Ciao.